faccia oggi. Come va? Non c'è male, sono qua. Non ci credo pure tu. Chiuso dentro la TV. Chiuso qui, ma chi lo dice? Non rinchiude la cornice. Nessun quadro se d'autore, anzi gli dà più valore. Guardi un quadro e se la tela si trasforma in una vela, tu cominci a navigare nell'immensità del mare. La cornice è l'orizzonte che tu non raggiungi mai. Vieni qui, stammi di fronte, via si parte insieme, dai. Ciao oggi, libertà, chi la prende, chi la dà? Ma il cielo è sempre più blu, solo dove ci sei tu. Ciao oggi, dai spara, acqua azzurra ed acqua chiara. Dai diamanti non nasce niente, ti si vede, ti si sente. Ciao oggi, come va? Come va?
Santissimi lanternoni, faeci lume. Santissimi lanternoni, faeci lume. Santissimi lanternoni, faeci lume. Santissimi lanternoni, faeci lume. Ciao, buongiorno. Oh, che fa con lanternoni? Questi sono lanternoni veri, originali. Senti, è roba, eh? Da processione, come dicevano i nostri vecchi, da precisione. Sì, ah, perché volevo illustrare dal vivo e dal vero questo bel detto fiorentino, forse toscano, ma sicuramente fiorentino, che dice: santissimi lanternoni, faeci lume. Quando si dice santissimi lanternoni, faeci lume? E si dice quando siamo incerti su una situazione, su quello che succederà, tipo le elezioni, il governo, il che succederà, insomma le cose non stanno andando molto bene, e allora ci si appella ai lanternoni che venivano portati in processione, questi qui originali, vero, antichi, ecco, dicendo santissimi lanternoni, faeci lume, eh? Ci faranno lume, ma poverini, ormai sono spenti da un pezzo questi, qui manca anche i bastoni, no? Perché erano alti, tenuti alti, e c'era la luce dentro, luce di fiamma, di fiamma. Sì, i santissimi lanternoni dice, oggi, oh, che c'ha anche i santissimi lanternoni, c'ho anche i santi, qua c'è anche la luce, c'ho le luci, qua le luci, c'ho anche i santissimi lanternoni, va bene? Perché questi, sono un fatto importante della nostra storia, della nostra tradizione. È tanto che non vedo una bella processione. A me le processioni, le mi piacciono le processioni. Sì, perché io sono vissuto tra le processioni. Le processioni sono quelle cose lunghe, lente, no? C'è il prete in cima e tutti i fedeli. E noi bambini, perché a miei tempi, posso dire i miei tempi, perché io l'ho fatta le processioni. Io andavo alla processione, per esempio quello della Santa Bambina, si partiva dalla chiesa di Pignone e si arrivava fino su a Montoliveto, tu, bello in salita poi anche, no? Però arrivati su c'era un bel pratino e ci si divertiva fra bambini, effettivamente, non si vede più una processione nemmeno a pagarla, cioè, oddio, magari in qualche paese, da qualche parte, qualche processione la faranno, ma a Firenze non se ne fanno più, le uniche processioni sono quelle delle macchine, una dietro l'altra, ad asfissiarsi, e invece i santissimi lanternoni non ci fanno più lume. Insomma, la situazione è incerta, affidiamoci a loro, si sa mai. Torno là, ora andò li metto, li metto da qualche parte, li metto giù, li appoggio qui. Ah, qui c'è un'altra roba, c'è il cumulo, vabbè, allora. Mi siedo perché ora devo rispondere, anche prendere atto di ciò che è arrivato oggi. Per esempio, mi arriva una lettera con piccolo libricino da Cristian di Certaldo, che mi manda un Pinocchietto, eccolo qua, piccino. È uno dei più piccoli, è forse addirittura più piccolo di quello che feci vedere che ti era il più piccolo. Sinceramente non so, non credo di avercelo, se no se è più piccolo avrei portato questo, Pinocchio. Vabbè, me lo manda e mi scrive, caro amico G, ti ho inviato il libricino di Pinocchio, o anche altre cose di Pinocchio, come un 45 giri di Cristina D'Avena che si chiama Bambino Pinocchio, ma te ce l'hai, ma lo sai, è incredibile, fra le tante cose che ho, il Bambino Pinocchio di Cristina D'Avena non ce l'ho. Ho sempre odiato Cristina D'Avena, per la verità. Peraltro, insomma ci sta. C'è persino Carissimo Pinocchio, cantato da Mino Reitano. No, pensa te. Oh, dunque, vabbè, se non l'hai presto te lo manderò. L'aspettiamo, io e lui. L'altro giorno ti ascoltavo, fu esilarante il momento che richiamasti Cassiopea. Chiamai, pensando a una spasimante o una burla, e stra esilarante fu, scritta a mano, quindi fu la reazione della stessa. Che dire, G, ma le mostre di disco non le fai più? Prima o poi riprenderò a farle, perché ora vado a periodi, no? Ce ne sono state alcune a cui non ho partecipato, e poi riparteciperò. Sarebbe un'occasione in più per vederti con noi, il tuo pubblico, no? Stavolta taglio corto, ti saluto e non mi dilungo. Spero che questo mio omaggio ti faccia piacere, certamente. Grazie. Cristian. Va bene, benissimo, ok. Grazie, Cristian. Ma non basta, mi è arrivata anche un'altra cosa. Qui un DVD fatto in casa. E c'è una lettera, scritta anche questa a mano. Dunque, caro G, sono Paolo. Lunedì 7 aprile hai letto un mio SMS, veramente può darsi, sono un tuo ascoltatore di vecchia data, ti scoprì nel 90 quando frequentavo l'Istituto Statale d'Arte di Firenze a Porta Romana, e da allora non ti ho mollato più, fino al 2002, anno in cui ho cambiato lavoro e dolorosamente, per caso ti ho rivisto in TV. Quando? La settimana scorsa, ma quando, causa influenza, sono rimasto a letto e le influenze mi giovano molto, molte con l'influenza mi scoprono, o mi riscoprono ovviamente, un tuffo al cuore. Non ho potuto fare a meno di scriverti e salutarti, tramite il sito cercherò di recuperare le vecchie puntate, ma ho un 56K SIG e da ora registrerò le nuove. Sì, bravo, registra, oppure fai come puoi. Mi dispiace, c'è anche alle 6 di mattina la replica, non dimentica. Mi dispiace per quello che è successo alla radio, quel che conta, vai, è stato. Siamo qui, no? Questo è l'importante. Quel che conta comunque è che in un modo o nell'altro tu possa nuovamente esprimerti al massimo. Adoro il tuo modo di fare TV, veramente ganso! Allora, occhio. Secondo me rischi nuovamente di essere copiato da qualche losco personaggio televisivo. Ma vedi, è un po'... Sì, questo, ecco, l'abbiamo inquadrato, è lui il losco personaggio televisivo. No, volevo dire che, si può copiare qualsiasi cosa. Però, come si può copiare questa trasmissione? Puoi copiare il sondazzo. Il sondazzo mi è stato copiato da tutto e da tutti, in radio e in TV... Per carità di Dio, ricordi, libero, vabbè, non c'è problema, ma questa trasmissione qua mi appartiene talmente tanto, la trasmissione sono io che per esempio riporto i lanternoni, sfido chiunque a portare lanternoni, ma quello che faccio, non lo faccio secondo un format, il format sono io, capito? È difficile copiare questa trasmissione, quasi quasi l'ho fatta apposta perché non venga copiata, qualcuno può provarci, ma non credo nemmeno perché non è mica semplice, insomma è molto più semplice fare delle cose stupidine, dei quizzettini o delle battute sempre e sempre e comunque in tanta gente, perché... Ricorda che io la faccio da solo, sta trasmissione qua, completamente da solo. Quindi è già un fatto difficile da raggiungere. Un'ora in cui non smetto mai di parlare, tranne quando c'è la pubblicità. Quindi io su questo credo che non ci provi nessuno. Vabbè, se ci provano, vedranno. Dunque, diciamo ancora, va. Come ho scritto nell'SMS, mi piacerebbe farti vedere un piccolo video che ho realizzato con i bambini della parrocchia di Monsanto per lo spettacolino di Natale che puntualmente facciamo ogni anno per parenti ed abitanti del nostro paesino. Oh, tu mi hai detto di provare a mandarti, me l'ha mandato, benissimo. Il giudizio è sempre fartelo vedere, no, sì, e poi anche, c'è anche un'altra cosa nel DVD, anche gli auguri di Natale. Benissimo. D'accordo, presto caro G, tu sei la mia macchina del tempo. Ascoltare la tua voce mi fa tornare ai miei 18 anni, questo finale è bellissimo. In classe con i miei vecchi compagni, il sole che si rifletteva sui banchi, gli auricolari della radiolina puntate alle orecchie, l'odore del lapis appena appuntato nell'aula di disegno dal vero, e le risate di tutti noi che esplodevano durante il tuo sondazzo. Bei tempi, sempre in tua compagnia. È quasi commovente. Grazie Paolo. Pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Sì, sono qui. Di solito dopo la pubblicità mi trovate fuori dal guscio, Per prima cosa vorrei così farvi vedere delle immagini. Dunque, è venuto fuori un nuovo servizio fotografico su Elvis Presley con quattro foto del tutto inedite. Ecco qua, tanto per far vedere, nel 1972, era ancora a qualche anno dalla morte, e al Madison Square Garden Elvis Presley veniva fotografato, e questo non si è mai visto prima. Questa non si è mai vista prima. No, vedete, lui si buttava verso, era ancora magro, ecco, questa non si è mai vista prima, è una istantanea che è venuta fuori solamente adesso, insieme all'ultima che vediamo, sono quattro. Ecco, il grande Elvis Presley, nel 1979, morirà poi nel 77. Ecco, ve lo volevo semplicemente far vedere, ecco, questo è il nostro Elvis, che abbiamo sempre con noi, perché erano inedite e per la prima volta le abbiamo viste oggi. Ecco, e ho voluto condividere con voi la visione di queste foto. Quando c'è qualcosa di inedito preferisco essere sempre il primo a passarlo, no? Poi chissà, qualcun altro lo farà vedere. Oh, dunque, allora, sono qua. Voglio rispondere ancora a qualcuno e poi farò un discorso, no? Per esempio la Ilaria mi scrive: ciao G, scrivo a proposito di quello che hai fatto vedere oggi, cioè ieri, ciao Tafuro, cosa hai scritto? Stai fermo, sono tornato prima per rompere le scatole al G. Oh, scatole, dove essere scatole, io ho solo palle. Allora, grande Tafuro. Dunque, avevo sentito dire di questa mostruosità, ah sì, quella dei cani, del cane, sì, ma non avevo visto le immagini, non ci sono parole. Vedi, le immagini le ho fatte vedere io, che carino che sono. I casi sono due. Uno, o le persone che sono andate a vedere quella mostra non sapevano, penso anch'io, che il cosiddetto artista stava facendo morire di fame quel cane, e pensavano che l'artista avesse messo quell'animale come simbolo dell'arte suprema, ossia la creazione. Mettiamo, dice, pensando che lui lo curasse e gli desse da mangiare. O due, che semplicemente la gente non ha più sentimenti e non ha pietà verso gli animali e tutte le forme di vita. In questo caso mi vergogno di essere un essere umano. Si dice sempre così: mi vergogno di essere italiano, mi vergogno di essere un essere umano, di essere nato su questa terra. Però se tu non fai queste cose non ti devi vergognare di niente. Ho un gatto che adoro, Anselmo, l'hai fatto vedere anche in TV, sì, quando un po' di tempo fa ti spedì le foto. Se solo qualcuno si azzardasse a torcergli un pelo, torcerglielo così, no? Lo farei morire di fame e di sete, come tu hai detto di voler fare con quell'essere che chiamano artista. Sì. E non avrei nessun rimorso. Ti saluto rinnovando il apprezzamento per la trasmissione e per quello che stai facendo. Grazie di tutto, Ilaria. Grazie a te per questo contributo. Un saluto a Anselmo, Ciao Anselmo. Dunque, poi ancora. Oggi, che ne pensi del gran questionare su un fantomatico calendario Maya che daterebbe la fine del mondo al 2012? Alla radio ne stanno parlando spesso. Lunedì ci ha pensato Enrica Bonaccorti per ben un'ora su Radio 1. Onini, ma io ne ho parlato puntate e puntate e puntate, puntate fa. diverse puntate fa, non so quante, ma tante, quindi ora siamo alla 134, 35, 36, 37 mi sembra, più o meno, ecco, quindi parecchie puntate fa, quindi ne ho già parlato io, ci eravamo accorti un'ora, e tanto poi alla fine arriva il 2012, tutti dicono, oh, c'è la fine del mondo, fine del mondo, fine del mondo, non finisce nulla, e si resta anche male, si resta anche male. E poi, ciao, mi dico Gizzi, come faccio festa dal lavoro alle 13.30, è possibile rivedere le repliche della tua trasmissione? Ma forse questo, sono già passate, noi siamo in diretta, però io non ho un orologio, sono già passate le 13.30, no, bisogna che gli risponda, no, e allora siccome lui poi arriva a casa dopo, gli devo rispondere dopo, perché se no non mi sente, è inutile che c'è la replica alle 6 del mattino, eccetera. Però, più che altro, volevo rispondere a questo. Ciao G, ci racconti come sei entrato nel mondo della radio? Ecco, questa è una domanda che, si merita una risposta anche abbastanza ampia e circostanziata. È una domanda che qualcuno mi fa e che, alla quale ho già risposto, magari su un mio libro, ho spiegato come, ma è giusto che lo si dica, ma diciamolo, perché poi c'è anche il lato molto pruriginoso. Allora, tanto, c'era una volta, tanto tempo fa, correva l'anno 1977, un pischellino che faceva tutt'altre cose. Questo ero io, insomma. Io avevo cominciato da ragazzino a fare, a suonare, a cantare in un, allora si chiamavano i complessini, in un complessino, poi un altro, insomma, diciamo. Poi avevo, purtroppo per me, abbandonato questa arte, almeno insomma di andare in pubblico a fare queste cose, mi ero buttato a fare altre cose anche per, insomma, per guadagnare qualcosa, perché se... vabbè, quindi io avevo fatto vari lavori, l'ultimo dei quali era una ditta, una piccola ditta di artigianale di mazzolini da sposa. Avevo delle lavoranti, ma una cosa molto familiare, di mazzolini da sposa, cioè i bouquet, sai, i bouquet. I bouquet venivano fatti tutti con il tutto bianco, no? Varie forme, a cascata, tondi, di tutti i tipi, su questo tulle che insomma di bianco, a volte rosa, ecco, effettivamente si doveva innestare il fiore vero, era quella l'idea, no? E io che facevo? Andavo, giravo per tutti i fiorai cercando di vendere sti mazzolini con il mio campionario, però in quell'epoca, verso il 1977, o qualche giorno vi porto, ce l'ho ancora qualche campione di mazzolini. Ci fu una crisi dei matrimoni. Allora la gente si sposava molto meno, insomma, perché o si sposava o non si sposava in chiesa, quindi il bouquet tutto bianco, in quel modo lì, non si sposavano più con l'abito bianco. In effetti non era più così ricercato, non necessitava molto bene, le cose non andavano tanto bene. Però arriva, avevo un mio amico che era entrato in una radio. Cioè praticamente le radio locali erano nate intorno al 1975, sì, nel 75, ed eravamo nel 77. Questo amico, Angelo si chiamava, penso e spero che sia ancora vivo, lo voglio dire tanto che non lo vedo, Angelo mi disse, oh, io faccio il disc jockey in una radio, io di radio non sapevo niente, non avevo assolutamente nessuna cognizione, mai avrei pensato né immaginato. Io ascoltavo solamente Radio Monte Carlo, a quell'epoca, dove c'era Robertino, il mitico Robertino, che poi sarebbe diventato un mio collega nella stessa radio, avremmo lavorato insieme e io non lo sapevo. Vabbè, comunque dice, senti, ma sai, vieni a vedere la radio, vieni a vedere, e mi portò in questo ambiente bellissimo, no? Eravamo a Fiesole, una villa meravigliosa, con una meravigliosa vista su Firenze, no? Bella, proprio fantastica, e qui c'era lo studio di trasmissione con un oblò, e dall'oblò si vedeva Firenze. Oh, era bella, veramente bella. Poi la posizione, sai, ma lo sai che il proprietario di questa radio cerca un direttore artistico? Sai, eravamo agli inizi delle radio locali, quindi c'era una ricerca. Allora, ma te che c'hai sempre tante idee, mi fa questo, perché io comunque, avendo anche cambiato lavoro, non facendo più un lavoro nello spettacolo, ero rimasto musicista, ero rimasto persona sempre col cervello che bolliva, no? E questo lo sapeva, diceva, ma tu c'hai tante idee, ben via, perché prova, no? Ti presento a questo, ma io dico, non so nulla di radio, ma che ne so io, fai un direttore improvvisamente, ti presento. Prese l'appuntamento e disse, vabbè, vediamo, magari avanza tempo, io farò questo, se mi fanno fare qualcosa. E l'ambiente mi piaceva, però non sapevo niente. Allora mi presenta a questo, però mi dice, guarda, questo qui, il capo, è uno molto democristiano, è uno, presentati bene, con la cravattina, cerca di fare brava, non dire parolacce, insomma, fa vedere che sei una persona seria, per carità di Dio, cioè, non c'è problema, certo. Io ho questo appuntamento, arrivo da questo proprietario di questa radio, no? Ecco. E vabbè, un tipo abbastanza, piuttosto giovane, devo dire, con pochissimi capelli in testa, vabbè. E, beh, niente, sembrava un naccherino Arzia, sì, no, effettivamente, ma in realtà noi avevamo un sacco di soldi, diciamo la verità. E, insomma, dice, fa, io cerco una persona che possa farmi da direttore artistico, perché non ho trovato nessuno che potesse avere l'intelligenza per farlo. Ma io dico, non ho mai fatto niente di tutto questo, non ho la più pallida idea, dissi io. Allora dice, aspetti, allora mi tira fuori da sotto la sua scrivania, tira fuori un giornale, una rivista aperta a paginone, no? Questa rivista aperta era l'Europeo, ricordo ancora come se fosse ora. E allora, cioè, praticamente me la mette davanti già aperta, era già pronta quella rivista, e cosa c'era sopra questo paginone, distesa per tutto il paginone? Cicciolina, tutta completamente nuda. E la cosa che mi sorprese, perché allora queste cose non se ne vedevano, aveva la pasterina tutta pelata, cioè non c'era un pelo. E io, insomma, non avevo viste ancora di quel tipo lì, insomma, mi fece impressione. Ora, purtroppo, non so come mai, che cosa, sempre tutte, vabbè, non entriamo in questo argomento, però mi fece impressione, ma soprattutto mi fece impressione che quest'uomo, così democristiano, così per me, mi facesse vedere questa cosa. Cioè, ma come? Cioè, io voglio questo. Voglio un programma come questo. Ora, dovete sapere che la Cicciolina come cominciò? In quell'epoca là, era molto giovane allora, cioè praticamente cominciò a una radio di Roma che si chiamava Radio Luna. E questo lo sapevamo un po' tutti, infatti era arrivata sui giornali per questo programma notturno. Oggi non farebbe più senso, no? Non farebbe più nessun effetto. Però allora, negli anni 70, così, era una cosa che effettivamente dava scandalo, perché lei durante questa trasmissione, cicciolini belli, vi faccio questo, vi faccio quest'altro, sono la vostra cicciolina, e descriveva tutti gli amplessi, le cose, insomma, e quindi era arrivata alla notorietà anche fisicamente, perché da questo programma radiofonico notturno era stata lanciata, anche la si vedeva sui giornali. Io la conoscevo, ma mai l'avevo vista in quella mise, cioè senza nulla e senza nemmeno peli. Ecco, quindi praticamente mi disse, io voglio un programma come questo della Cicciolina, notturno. Io rimasi, come dire, ma sì, mi aspettavo tutt'altro, cioè, fai il serio e poi questo mi va bene. E dissi, siccome io scrivere so scrivere, e l'ambiente mi era piaciuto, dico, accondiscendiamo, dico, assecondiamolo. Sì, dico, fra 3 giorni porti il testo. Va bene. Vado a casa e comincio subito, immediatamente, entro sera era già stato scritto tutto. aveva scritto tutto il testo. Che cosa avevo scritto? Avevo scritto una storia secondo cui una ragazza ansimante scappava da un bruto che la inseguiva. Questo bruto la inseguiva su per una stradina verso Fiesole, guarda caso, e lei per scappare a questo qui entra in un cancello, nel cancello di una villa, e lo richiude alle sue spalle e il bruto rimane fuori, così è salva. Però entra in questa villa dove non c'è nessuno e però, guarda caso, trova uno studio radiofonico, che è lì pronto. Lei non sa di essere in diretta ed è proprio la sede della radio che io avevo riprodotto in questa narrazione. Cioè praticamente lei comincia a baloccarsi con tutti gli strumenti, il microfono fallico ovviamente, e se lo metteva di qua, di là, di qua, tutte queste cose qua, evidentemente era carino, insomma, già io me lo sentivo fatto per radio, una cosa del genere, insomma, era tutta una specie di fiction, una storia che finiva con questa qui che si baloccava senza sapere di essere in diretta e insomma si faceva tutte le cosine da sé. Poi pensavo, nella seconda puntata la faccio raggiungere dal bruto, no? Allora gli porto questo testo, Sì, vediamo, le do una risposta. Il giorno dopo l'amico che mi aveva portato dice: oh, vieni, torna, ti vuol vedere. Che ho fatto? Gli è piaciuto. Allora torno a parlare con questo, dice: lei è il nuovo direttore artistico di questa radio. Io non sapevo da che parte cominciare perché non l'avevo mai fatto. Però sono contento, Infatti mi insediai lì dal 1 novembre 1977, un ufficio bello, grande, spazioso, lì il posto non mancava, bella scrivania, e da lì cominciai a tirare le fila di questa emittente che fu la prima ad avere 24 ore su 24 in diretta, perché io volli questo, con tanta gente che avevo selezionato, ma questo è un altro discorso. Tra l'altro, perché poi potremmo magari fare la prossima puntata su cosa si fece in questa radio e come andò a finire. Vabbè, ma tornando all'inizio, quel programma non andò mai in onda, mai. Fu una specie di prova, una specie di test, di tema, di esame, no? Che io sostenni e che mi vide, insomma, promosso. Io lasciai tutto quello che facevo prima, chiusi tutto quello che stavo facendo e mi buttai a capofitto nella radio. Da allora non ho mai lasciato, sono ormai più di 30 anni, mai lasciato la comunicazione e adesso sono qui. Per quanto riguarda per la cronaca, quel programma non fu fatto, però ne fu fatto un altro similare, si intitolava Ti amo io di più o Ti amo anch'io. C'era una canzone, Je t'aime moi non plus, no? Che aveva fatto scandalo, e questo programma fu fatto da due persone, un maschio e una femmina, che simulavano un sacco di cose, insomma, tra l'altro questa qui era veramente assatanata, lui era uno della radio che poverino faceva il possibile, ma lei era veramente assatanata, alla fine andarono veramente insieme, cioè io quando registravano stavano una da una parte e una dall'altra di un tavolino, ma lei allungava sempre il piedino e alla fine insomma lui dovette cedere, insomma, era veramente entrata molto nella parte, furono fatte alcune puntate di questa, ma poi si abbandonò questo tipo di spettacolo radiofonico, anche perché insomma non davamo, cioè quel capo di quella radio si eccitava lui, ecco, più che altro, e allora quindi praticamente si passò a qualcosa di più serio, di interessante, 24 ore su 24 in diretta con tanta gente che partecipava a questi programmi, e io ero quello che succede dopo magari ve lo dirò un'altra volta, quello che successe, se successe, però io devo dire che i miei inizi, se io sono qui, probabilmente lo devo a Cicciolina, lei non lo sa. Che ne sa lei? Ma lo so io, perché, anzi, sicuramente, perché io non sarei mai andato a presentarmi, mai mi sarebbe passato per la mente di diventare uno che fa radio, mai, e da lì poi tutto quanto, grazie Cicciolina, io Cicciolina l'ho incontrato una volta sola, ma... l'ho appena sfiorata in un retropalco quando io facevo delle cose musicali e lei mi passò davanti completamente nuda ma con sopra un negligé trasparentissimo, no? Quasi insomma la toccai un po', ma nel senso proprio casto, per dire sei stata tu. Piccina così. Vabbè, ok, basta così, e avanza. Allora, qui accanto a me. Lo vedete, eh? E c'ho un teatrino, l'ho già montato così e si perde meno tempo. Allora, contro il teatrino della politica, un altro teatrino oggi, ed è un teatrino, carino, molto carino. C'ha il sipario diviso in due parti e vediamo, guarda, bellino, c'ha già l'ambiente di un castello medievale, ci sono vari ambienti. Mamma, vieni giù. Ecco, vari ambienti, ci sono, c'è questo ambiente qui, c'è questo ambiente qui, Vavellino, sono vecchi e altri, e via. Ecco, questo non ha marionette, non c'ha nulla. Ebbene, questi teatrini sono tanto più importanti, belli e, veri, di quelli della politica. Stiamo sentendo in questi ultimi giorni, ne stiamo sentendo di tutti i colori, i massimi esponenti dei partiti più importanti, ci stanno dando botte elettorali di tutti i tipi, ma chi se ne frega, noi abbiamo i nostri teatrini veri che non ci tradiranno mai, loro invece sì. E io adesso torno di là. Tranquillo, perché voglio fare il sondazzo, no, quello era voglio fare l'amore, sì, anche, allora, dunque, guarda, c'è un nuovo partito, ancora, sì, quindi chiamiamo qualcuno, sì, ecco, sì. Aspetta, vediamo un po' bene di non sbagliare numero, eh? Ecco, sì. Ecco qua. Come si chiama questo partito? E ora lo scopriremo, eh? Cicciolina! Dove sei? È ancora in giro, eh?
Pronto?
Pronto, buongiorno signora!
Sì, buongiorno.
Senta, io sono l'onorevole Caburro del Moccio, movimento oceanico contro cacche italiane onomatopeiche. Senta, lei ha sentito parlare del mio partito?
No, ma guardi, non mi interessa.
Ma lei va a votare?
No, non ho tempo.
Non ha tempo di andare a votare?
Sì, però adesso sto uscendo per lavoro, quindi non ho tempo.
Ma il lavoro, vede, il lavoro, lei guadagna troppo poco, noi le daremo di più. Più moccio per tutti! Data via. Sì, ebbene sì, il moccio. Movimento oceanico contro cacche italiane onomatopeiche. Cosa voglia dire? Non lo so e non voglio saperlo. Ma non voglio saperlo. Come mai a quest'ora c'è un sacco di gente che va a lavorare, eh? O che sono grulli? O proprio grulli, sì, eh? Mo. Tu ma dite lavorare. Lavorare. Cioè, che tu stai facendo? Non stai lavorando? Sto lavorando. No, che delusione. Sto lavorando. No, non me lo dite, no, sto lavorando.
Pronto?
Buongiorno, sono l'onorevole Caburro del Moccio, buongiorno, come sta?
Bene.
Bene, senta, io ho questo partito che ha bisogno di voti perché è il movimento oceanico contro le cacche italiane onomatopeiche. Lei conosce il Moccio? Ecco, guardi, noi stiamo attenti perché ogni volta che una persona si soffia il naso, noi abbiamo il moccio e tutti abbiamo il moccio. Lei l'inverno ce l'ha il moccio. Pronto? Guarda che il moccio è anche di primavera. C'è la famosa canzone, moccio a primavera. Vabbè, dai, andiamo ancora. Via. Io rinascerò. Moccio a primavera. No, scusate, e me ne rido perché sono allegro. Sono allegro. Ma che si può stare sempre il muso lungo? Ma cicciolina! Moccio. Ora mi risponde la signora Vileda. No, moccio con due C. Ah, ecco. Quello è moccio. Che schifo. Non risponde però questo, eh? Questo sembra, no, mica tutti sono pronti, eh? Ecco, vabbè, d'accordo. Ecco, andiamo da un'altra ancora. Ecco. Ah, com'è? Siamo in tutta Italia, eh? Siamo in tutta Italia. Abbiamo liste in tutta Italia, noi del moccio. Dov'è che manca il moccio? Per tutto c'è il moccio. Certo, siamo partiti.
Sì.
Pronto, signora?
Sono la figlia.
Ah, la figlia, quanti anni hai?
11.
Non c'è la mamma?
No.
Oh, il babbo? No. La nonna? La nonna?
No.
Il nonno?
No.
Ah, sei sola?
Sì.
Ah, ho capito. Tu sei troppo piccola per votare, eh? Ma sì. cosa pensa una bambina di 11 anni, posso dire bambina, delle elezioni? Ha sentito tutte queste cose? Tu le segui?
Non sento.
Ah, non senti? Ma io ti volevo chiedere, ma il moccio ce l'hai? Tutti i bambini hanno il moccio. Si fanno anche dei bei figli a volte di moccio. Sì. Eh? Pronto? È andata via. In mancanza del chewing gum. Poverina anche lei. Ma via. La lascia sola in casa, eh? Non si lascia da casa la bambina così, eh? E poi magari arriva l'orco cattivo e telefona. Dunque, via. Su. Vai. Ecco. Oh, via. No, ragazzi. Che poi io trasmetto dall'una alle due quando vuoi mangiare.
Pronto? Sì, chi è?
Buongiorno. No, non dica chi è in questo modo perché non è il caso, eh. Perché io sono una persona molto gentile, non può fare chi è, chi è. Abbia pazienza. Non è il modo di rispondere alle persone per bene, eh. È chiaro?
Sì, dica.
Com'è?
Dica.
Ah, sì, io sono l'onorevole Caburro del Moccio. No, nel senso, Movimento Oceanico contro Cacche Italiane Onomatopeiche. Lei conosce questo partito?
No.
Come? È lontano. Lei è lontano anche da se stesso. Lei si è allontanato da se stesso. Lei si è perso per strada. Lei non si ritrova più. Lei è morto prima di nascere. È finito prima di cominciare. Lei è muto prima di parlare. Infatti, no, questo si sentiva così lontano, ano. Va bene, andiamo avanti, perché poi le persone, al di là del moccio, del partito, di questo, di quest'altro, insomma, effettivamente sono interessanti per come si pongono di fronte all'ignoto, cioè una telefonata di uno sconosciuto, sì. Quindi dicevo, siamo partiti.
Pronto?
Non posso. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Chi parla? Sento lontano.
Aspetti che mi avvicino, io la sento bene. Sono l'onorevole Caburro. Mi conosce? Ha mai sentito? Ma mi ha visto in televisione?
No.
Io rappresento il Moccio, Movimento Oceanico contro Cacche Italiane Onomatopeiche. Lei sa cosa vuol dire?
No, ma comunque non mi interessa perché ho da fare adesso.
Ma lei non vota?
Sì.
Ma vota almeno il bidone della spazzatura che vota? Si spera.
Da fare.
Oggi ci hanno tutti da fare. Io vorrei sapere che cosa hanno da fare. Non hanno da fare niente! Sono solamente che dicono di avere da fare, perché quando ti vuoi liberare di qualcuno dici ho da fare. Ma che hai da fare? Che avrai mai da fare? Sì, ma tanto non ce ne frega niente. Diciamo, sono provocazioni che devono semplicemente muovere un attimo.
Come Italia, informazioni.
Ma mi scusi tanto, forse stavolta ho sbagliato io. Sì, forse mentre parlavo. Ecco, facciamolo per bene, eh. Oh, ecco, sì. Ecco, perché. stare attenti, i numeri poi sono così piccini, sono piccini piccini. Ma ci vedo ancora, ci vedo ancora. Dove si è?
Sì. Pronto?
Pronto? Scusi, mi stavo soffiando il naso. Sono l'onorevole Moccia, l'onorevole Caburro, sono Caburro del Moccio. Buongiorno signora, come sta?
Io non la conosco.
Noi vogliamo dare alle donne più moccio, perché le donne non hanno abbastanza moccio. Non deve essere solo per gli uomini, il moccio deve essere per tutti, per le donne e i bambini. Perché i bambini non hanno più moccio? Prima ne avevano di più, c'erano delle candele che scendevano giù, eh? Come mai lei, signora, vorrebbe un po' più di moccio? Dica la verità.
No.
No? Movimento. Voti per me allora, signora, voti per me! Moccio, 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 moccio. E quindi effettivamente eravamo partiti dalle unghie incarnite per passare attraverso la cispa caccolosa e poi il puzzetto del peto per arrivare al partito del rutto anonimo e alla fine al Caburro del Moccio, movimento oceanico contro le cacche italiane onomatopeiche. Alla fine siamo arrivati anche alla cacca, perché in politica la cacca è diprammatica. Ah! Sì, cosa vuol dire? Beh, non so perché, ma a me sembra, la gente non usa proprio sempre il termine cacca, ma un altro con la M, non so. Ah, volevo farvi vedere una cosina, l'ho beccata ieri. Ieri, in un mercatino, sì, ho beccato una cosa che secondo me è un documento storico importante. È importante, guarda, l'ho portata un po', anzi sono due, ma insomma una in particolare di queste cose. Vede questi due libriccini così, insomma, sembrano quadernini, vecchi quaderni di scuola, no? Cosa c'è scritto qui? Bene, ora si vede, addirittura, Statuto della Banca d'Italia, neo. Allora, sapete questo libriccino che cos'è? È lo Statuto della Banca d'Italia del 1893, originale. Ora mi domando e dico, ma come può essere capitato a me per un euro, un euro di prezzo, questo libricino? È veramente interessante. Io, guarda, se c'è una cosa che è lontano da me, sono le banche, per carità di Dio. Però la Banca d'Italia è importante, no? Il 1893 è l'anno della costituzione della Banca d'Italia. È stato costituito questo istituto importante proprio in quell'anno lì. E questo è l'originale documento storico dello lo statuto, che dice all'inizio appunto qual è il capitale, no? Anche il capitale. Ecco, il capitale della Banca d'Italia è di 300 milioni di lire. Oggi come oggi, ma nell'Ottocento, diviso in 300.000 azioni nominative di lire 1.000 ciascuna, di cui lire 700 versate. E così via, no? Ci sono tante, anche i nomi dei vari personaggi che fanno parte di questa fondazione della Banca d'Italia. Io credo che questo sia... Ho fatto ricerche su internet, su eBay, sui posti dove si vendono cose, insomma dove ci sono... Non esiste, non ce l'ha nessuno. Nessuno ha a disposizione questo documento storico, forse insomma potrebbe essere utile al signor Draghi, magari non ce l'ha nemmeno lui, Draghi, il governatore della Banca d'Italia, davvero... Per dire, sembra una cosa da nulla, invece secondo me è un documento, io certo non me lo sono letto e non me lo leggerò nemmeno tutto, Assemblea Generale degli Azionisti, insomma tutte queste cose qua, ma che ti devo dire, insieme a questo cosa ho trovato? Statuto della Banca Mutua Popolare di Firenze, anche questo è 1895. Questa banca mutua popolare di Firenze fu fondata nel 1881, ecco, e in questa occasione nel 1895 diventò società anonima cooperativa, quindi questo è lo statuto della società anonima cooperativa della Banca Mutua Popolare di Firenze, che non credo esista più, no? Mentre la Banca d'Italia esiste ancora. Ecco, con 2 euro... Sono diventato azionista di banche, insomma, ho a che fare. Adesso, no, un euro questo, un euro quest'altro. Oh, beh, ce l'ho dimostrato tanto. Ora voglio sentire se c'è, perché a me queste cose, a me interessano fino a un certo punto. L'ho prese per la convenienza, anche perché mi sembra che avere un oggetto così storico possa essere indubbiamente, come dire, carino. Ecco, averlo in mano, averlo in mano e non averlo, c'è la sua differenza. Troverò qualcuno a cui interessa, ma ad alto livello. Magari non ce l'hanno nemmeno nella Banca d'Italia, quello originale del 1893. Allora, guarda, ridendo, scherzando, parlando e telefonando, siamo arrivati al momento cruciale del giro di boia, giro di boia, quello della pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Sono qui appoggiato al mio teatrino, Perché sono qui? Ah, perché ho delle cose qua, ma sì, però queste cose le abbiamo già viste, Ricordate, qualcuno ricorderà, sono cose bellissime davvero. Ricordate quando vi feci vedere, queste sono solamente due delle cose, le ho riportate per farvi ricordare, di Laura Galletti, quando dissi, Laura Galletti, che fine hai fatto? Queste cose trovate in una discarica, belle, bellissime, purtroppo buttate via. Ebbene, ho notizie di Laura Galletti. No, dunque, prima mi aveva telefonato uno, sempre al mio numero, quello privato, pubblico, 333-180-5252, e mi aveva detto, oh guarda, io conosco questa Laura Galletti, eccetera. Poi effettivamente non era questa, perché sarebbe stata troppo giovane, abbiamo confrontato le date, qui siamo nel 1971, e quindi niente, non era quella, quindi falso allarme. La seconda volta, due, tre, quattro giorni fa, mi hanno fermato delle persone, una coppia, marito e moglie, due signori, signore e signora, e diceva, senti G, io ti guardo tutti i giorni, questa è la cosa che mi dicono sempre tutti, ti guardo tutti i giorni, questo è un fatto molto buono, e dice, guarda, la Galletti io l'ho conosciuta, ci ho lavorato insieme, quindi parlando, questa Laura Galletti è venuta fuori, è proprio lei, lavorava per una agenzia pubblicitaria come grafica, e torna tutto, questa roba torna anche perché il grafico poi sconfina con l'arte, se vogliamo, e mi disse che all'epoca aveva una trentina d'anni e che insomma si dava da fare, era molto brava in un'agenzia importante di Firenze, no? E, però che lui insomma ci lavorava, lui di questa coppia insieme, e lui purtroppo però l'aveva persa di vista, e non si sa più che fine abbia fatto, però ne abbiamo notizia, intanto esiste, è esistita e per forza, e neanche lui si rendeva conto e si faceva una ragione del fatto che queste cose così belle fossero state buttate via, così in una discarica abusiva e poi raccattate da me per salvarle dall'oblio, perché sono più belle di tante opere pseudo-artistiche che si vedono oggi come oggi. Questa sapeva disegnare dal vero, sapeva fare delle fantasie di questo tipo, insomma, io continuo con la ricerca della Laura Galletti, perché insomma la Laura Galletti deve venire fuori, oggi sarà una signora di una certa età, va bene, 60, 65, non ce ne frega nulla, vieni fuori Laura Galletti, perché tu eri o sei un artista, magari forse senza saperlo, però non sappiamo nemmeno se sia viva o morta. Però abbiamo queste nuove informazioni e quindi andiamo avanti con le nostre ricerche, con i nostri, le nostre indagini. È bello indagare. Ora indago di là, Sì, Dove si va? Dove si va? Dove mi portate voi? Dove mi porta il cuore? Che ne so, perché voi mi portate attraverso i vostri messaggi? Mi portate al di là del bene e del male. Ecco, questo... Ecco, come, c'è roba, ecco, così va meglio, vabbè. Allora, ciao G, ieri ho visto 5 minuti quel reality dal bagaglio culturale inestimabile, Mind 12, e oltre alla bestemmia, che secondo me, parla del Grande Fratello, che secondo me è frutto di un accordo tra l'escluso e la dirigenza, ma dai, ora, ho notato che tutti i partecipanti hanno litigato con i congiuntivi e i condizionali, è vero, ma questo non importa, loro, vabbè. Loro devono essere ignoranti, sennò che divertimento c'è. Viva gli asini della lingua italiana che sono sempre più inneggiati dagli ignoranti. Ciao G, grande, Valerio da Certaldo. Bene, andiamo avanti. Poi ancora, ciao amore, sono le 5:35, se sei libero fatti sentire. Ma abbi pazienza, io lo capisco. Ma chi sei? Ma che vuoi? Vabbè, ieri ho preferito scrivere gravatta pensando che sei un grande. Intanto pensa a mettere il congiuntivo giusto, che tu sia, eh? Oh, e poi ancora, lo sai come si dice in provincia di Lucca? Che è coglione porta il Cristo e il lanternone. Ah, ecco il lanternone, l'abbiamo visto all'inizio, ne abbiamo visti due addirittura, ora lo tengo così, eh? No, vabbè, lascia fare. Che coglione porta il Cristo e il lanternone? Ciao Livio e Tiziana da Lucca. Bene, hai visto. E poi, ciao bell'uomo, a proposito di processioni, vieni il 13 settembre a Lucca, Daniela. Ecco, qui Livio e Tiziana, questa invece è Daniela. Oh, Lucca butta bene. Magari a Lucca la processione la fanno. Può darsi. E poi ancora, ciao G, sono Dylan Dog. Ah, davvero? Come sempre queste elezioni non mi soddisfano, ma non sarebbe meglio parlare di erezioni piuttosto che di elezioni? Almeno si capirebbe che questi sono tutti coglioni. Sei il meglio, yeah. E poi ancora, chi ama dormire ma si sveglia sempre di buon umore, a chi saluta ancora con un bacio, a chi lavora molto e si diverte di più, a chi ha l'entusiasmo di un bambino, pensieri da uomo, a chi vede nero solo quando è buio, a chi non aspetta domani per essere migliore. Insomma, a te, cioè a me. Ah, l'antenore. Baci, Chiara. Bene, grazie. Bello, quasi una poesia. Il Comune di Firenze per l'emergenza freddo e per il senza tetto ha speso 650.000 euro presi dalla cassa comunale, che vergogna, ma anche senza tetto, scusa, avranno diritto a qualche tetto, eh? E senza tette, per esempio, hanno diritto a qualche tetta. G, non è farina nel mio sacco quella frase, l'ho trovata scritta sul sacchetto di pane, ma mi garbava e te l'ho dedicata. A quella di Chiara, ma scusa, un sacchetto di pane ci sono queste frasi. Allora, allora sei come Cicciolina, a magico, a unico, a oh, sei troppo forte, a magico, ciao da Roma. Sì, da Roma, sì, ha ricominciato, però sta a Livorno, vero che lo sappia. Quella camicia, ecco qua, la camicia, è un connubio tra un pigiama e il galeotto. Tu dici moccio, ma non si diceva moccico? Si può dire moccio e moccico, come quando dice stronzo, a Livorno dico stronzolo, dipende, no? Ci sono tante. Moccico, ma, però moccio è la dizione giusta, moccio. E poi moccico diventava troppo lungo come partito, Moccichino, ciao G, ieri sul tuo sito ho visto il sondazzo storico, mi ha fatto ridere quando ha fatto Salvatore l'investigatore, un vecchio sito. E poi ancora, oggi presidente Renzi per tagliare i costi della politica vuol tagliare la provincia di Prato, ma perché non si taglia la testa? Ma tagliamo tutte le province allora, tutte, ma sa quante cose si buttano preziose, finito un amore per rabbia, anche in Arno, è vero, oh com'è vero, io invece devo buttare una cosa, anzi più che buttare, lanciare, santissimi lanternoni, faici lume, la risposta alle vostre angosciose domande è sì, e domani saremo ancora qui. Ciao da G.
Ciao G.